Buonasera a tutti. Ricordo che la seduta è in diretta streaming sul canale YouTube del Comune e che nei prossimi giorni sarà disponibile sempre sul canale YouTube la videoregistrazione e anche la versione audio sul sito del Comune. Lascio la parola alla Vice Segretaria Generale, dottoressa Enrico Ugolotti, per l'appello.
Monica Francesco, presente. Paterlini Alice, Speroni Alfredo, Lambruschi Deborah, Dall'Aglio Alfredo, Ioppi Riccardo, Bassi Etel, Campanini Alessandra, Davoli Duilio, Cocconi Roberto, Gerri Alessandro, no? Ghidorzi Fabrizio, no? Calzolari Lorenzo.
Nomino gli scrutatori, per questa sera saranno i consiglieri Campanini, Speroni e Calzolari. Passiamo dunque al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta del 5-6-2026. Se non ci sono interventi passiamo subito alla votazione. Favorevoli? 11. Controprova? Contrari e astenuti nessuno, approvato il primo punto all'unanimità. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, presa atto del piano economico finanziario PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativi al periodo regolatorio 2026-2029 e approvazione del quadro economico per la determinazione delle tariffe TCP per l'anno 2026. Come negli ultimi anni il PEF è triennale, chiaramente per la determinazione delle tariffe ci concentriamo sull'anno corrente. Come sempre è una presa d'atto, perché il PEF viene approvato in sede di consiglio d'ambito e quest'anno, anche se abbiamo già ampiamente discusso della questione tariffaria all'interno della commissione, avremo modo anche di farne accenno in sede di consiglio, da quando c'è il nuovo, quindi da quest'anno, la nuova TARI puntuale, cambiano le modalità e di conseguenza noi prendiamo atto appunto del piano economico finanziario, poi quel poco di manovra che ha le amministrazioni pubbliche all'interno per determinare le tariffe, quel poco di manovra perché discendono dal metodo di calcolo ARERA che viene preso all'interno del piano economico finanziario, quindi dei gran margini non ci sono poi. Comunque sostanzialmente nella solita divisione tra utenze non domestiche e non domestiche viene deliberato subito dopo il Consiglio dalla Giunta. Lascio la parola all'Assessore Villa per l'illustrazione del punto.
Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto l'oggetto della proposta di delibera è la presa d'atto del piano economico finanziario. Per chiarire, il piano economico finanziario non lo facciamo noi, non lo fa il Comune, non ha nessuna possibilità di intervenire nel piano economico finanziario, in quanto nel territorio del Comune di Castelnuovo è presente, come tutti gli altri territori dei comuni gestiti da IREN, è presente l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, l'Atersir. L'Atersir è quell'ente che è delegato da tutti i comuni che fanno parte del nostro ambito per andare a trattare il piano economico finanziario con l'ente gestore, per cui noi non entriamo nelle trattative, ma ci viene mandato il piano economico finanziario dopo che è stato gestito da Atersir. Ovviamente tutto questo con l'ente gestore IREN, per il quale è stata fatta una gara, non dal Comune di Castelnuovo Sotto ovviamente, non siamo noi che partecipiamo, facciamo la gara, ma viene fatta a livello d'ambito. E con una delibera del Consiglio Atersir, esattamente è stato definito il piano economico finanziario per i rifiuti. Delibera la numero 34 del 25/6/2026, con la quale è stato predisposto il PEF per la sede di gestione dei rifiuti di Arena Ambiente SpA, che comprende anche il comune di Castelnuovo. Come previsto nel piano economico finanziario, abbiamo un costo complessivo per il 2026, lo trovate nella delibera, di 1.515.801 euro, divisi e attribuiti per la quota variabile, 990.000 la quota variabile, 525.127 per la quota fissa. Questo ovviamente comporta un aumento delle nostre tariffe. Ecco, quello che possiamo poi fare noi è cercare di gestire la suddivisione fra utenze domestiche e non domestiche proprio per cercare di calmierare queste tariffe. Questo è il nostro piano economico finanziario, che ci è stato trasmesso ovviamente da IREN, quello approvato con deliberatasi, che porta a 1.515.000 euro di piano economico finanziario, a cui si aggiungono 66.000 euro di sconti da regolamento. Questi sono gli sconti che spettano alle aziende proprio da regolamento, a cui vengono poi tolte le detrazioni per le scuole. Viene tolto il contributo per i comuni virtuosi, che quest'anno per noi sono 15.122 euro, e un'altra 8.911 euro quale avanzo del servizio rifiuti, che viene attribuito a calmierare la tariffa, per un totale complessivo di 1.553.000 euro, suddiviso tra utenze domestiche, l'abbiamo così suddiviso noi, tra utenze domestiche per 749.000 euro, utenze non domestiche per 814.000 euro. Però quest'anno con la tariffa puntuale, ovviamente la gestione, non tanto la gestione quanto la previsione sulle utenze non domestiche, ovviamente non è facile perché si parte da utenze non domestiche che non sono ovviamente uguali come erano negli anni scorsi all'interno delle stesse categorie. Ogni utenza non domestica ha potuto scegliere il contenitore, la capacità del contenitore, e quindi ovviamente ci sono costi diversi in base alla capacità dei contenitori. Solamente diciamo a consuntivo, per l'anno prossimo potremo capire un po' meglio come funziona e prevedere un po' meglio la gestione dei rifiuti. Più facile invece per le utenze domestiche, in quanto il contenitore è standard e i 18 svuotamenti sono standard. Abbiamo lavorato comunque sull'aumento per far sì che alla fine sulle utenze domestiche, eccole qua, sulle utenze domestiche ci fosse un aumento del 3,6% medio, e lasciando tutto inalterato come era nell'esercizio scorso, l'incremento sarebbe stato del 7,6%. Abbiamo lavorato su questa cosa per portarlo al 3,6 medio, mentre le utenze non domestiche sono al 10,3%. 10,3% che però viene calmierato a tutti gli effetti dal fatto che quest'anno siamo passati tributo a tariffa. La tariffa è soggetta ad IVA, per cui questo 10,3% è un aumento comprensivo di IVA che le aziende possono detrarre. Per cui detraendo un IVA del 10%, a tutti gli effetti l'aumento medio per le utenze non domestiche è del 0,3%. In Commissione Bilancio abbiamo visto anche gli aumenti per singolo componente, gli aumenti medi. Partono da circa 5 euro per un solo componente, arrivano al massimo a 11 euro per la famiglia con 4 componenti, per poi calare a 9 euro per la famiglia con 6 componenti, quindi comunque parliamo di aumenti annui. Quindi comunque direi che siamo riusciti a contenere il costo per le famiglie. Quello per l'azienda ovviamente aumenta, ma poi alla fine il costo medio rimane fondamentalmente invariato grazie alla detraibilità IVA. Sono ovviamente a disposizione per ogni chiarimento.
Come diceva l'assessore, partiamo da una situazione in cui gli gli aumenti non sono dati da situazioni non dipendenti, non solo dalla volontà comunale, perché non andiamo noi direttamente ad approvare il piano economico finanziario, ma anche da situazioni contingenti generali, perché in particolare quello che abbiamo anche letto sui giornali dell'incremento generale, che è superiore alla fine se pensiamo a quello che è per le famiglie, perché parliamo del 4,6% rispetto a quello che noi andremo a deliberare dopo il Consiglio, ed è dato da due fattori in particolare, che è l'inflazione, perché ARERA, l'ente competente, stabilisce che l'inflazione è uno degli elementi all'interno del calcolo della tariffa, e gli adeguamenti contrattuali, perché giustamente anche c'è chi lavora ogni giorno per garantirci il servizio e anche loro hanno avuto degli adeguamenti che hanno inciso. Poi ci sono delle situazioni particolari a livello locale, perché la normativa, giusto o sbagliato che sia, però consente ad alcune attività produttive di uscire dal sistema di gestione pubblico e utilizzare la via autonoma al riciclo. Questo favorisce il singolo che prende questa decisione, ma ha delle ricadute non positive sull'intera collettività, sulla parte fissa di tutta la collettività. Quindi questi sicuramente sono degli elementi che vanno ad incidere. Abbiamo sfruttato nel calmierare, come avete visto, il più possibile le tariffe, quello che è le possibilità nuove che ci sono state date dalla tariffazione puntuale, perché con il vecchio metodo non si poteva per le attività produttive andare a detrarre l'IVA al 10%, rimaneva un costo, è chiaro che di conseguenza non avremmo potuto fare questa operazione e quindi sarebbero state più alte per entrambi, perché non avremmo potuto agire in questo modo. Queste diciamo che sono le voci principali, ribadisco, non si votano delle tariffe, perché queste con il nuovo metodo sono di competenza della Giunta. Per trasparenza le abbiamo spiegate qua, le abbiamo spiegate in sede di commissione. Noi siamo chiamati a votare la presa d'atto del piano economico finanziario. Ultimi due elementi: cosa succede se non passa la presa d'atto del piano economico finanziario, che rimane in vigore precedente? Si crea un buco di bilancio, perché non ci sono le coperture per garantire il servizio. Quindi non è un passaggio secondario, a meno che non si voglia mandare in dissesto l'ente, nei fatti, perché ci sono una spesa in più che non è prevista, perché rimane in vigore quello votato nel precedente anno. E ultima sottolineatura che faccio, l'ho già fatta in sede di commissione, ne accennava anche l'assessore nella sua illustrazione, e il gestore dei rifiuti, visto che si parla spesso di gara, la faccio per questo, è in fase di redazione e probabilmente prossima all'uscita, come viene anche stato detto anche di recente sulla stampa locale, la nuova gara per la gestione dei rifiuti, fatta appunto da Atersir. È una gara aperta a vari ditte, società del settore, molte delle quali sono anche molto grandi, e si vedrà chi vincerà la gestione di questo bacino. Detto questo, noi rimarremo comunque soci di IREN, perché le quote ce le abbiamo, ma potremmo anche ritrovarci dopo la gara con un gestore diverso, perché la gara è aperta e quindi anche altri possono partecipare. Quindi non è che c'è una correlazione diretta dal fatto che siamo soci di una società, perché nasce da una società consortile nei tempi andati, e l'attuale gestione dei rifiuti che nasce da una gara, e da una gara che verrà anche nel prossimo futuro rinnovata per selezionare il nuovo gestore. Lascio la parola per gli interventi. Consigliere Cocconi.
Niente, riguardo a questo nuovo modo di raccolta dei rifiuti, noi eravamo d'accordo perché effettivamente c'è diciamo una maggiore cioè, responsabilizzazione del cittadino, quindi si pensava anche di ridurre i rifiuti. Però quando è stato presentato questo piano di cambiamento della raccolta, era stato detto che ci sarebbe stata addirittura una riduzione degli oneri a carico del cittadino. I funzionari dell'IRAN parlavano di alcune decine di euro in meno, mentre in realtà adesso è emerso che sono circa 10 euro in più. E quindi è un po' una presa in giro del cittadino. Cioè, non è tanto i 10 euro, ma sono i 40 euro in meno che erano stati ipotizzati. Quindi diventa una differenza di circa 50 euro. E come ho detto anche nella riunione dei capigruppo, l'IREN consegue comunque degli utili notevoli, ha chiuso il bilancio con 301 milioni di utile e l'utile derivante dai rifiuti è circa 13 milioni, quindi poteva anche rinunciare ad eventuali aumenti in modo che non venissero danneggiati i cittadini.
Chiarisco un po' di punti perché credo che ci siano varie imprecisioni. Nelle serate pubbliche è stato ribadito che ci può essere un risparmio se non cambiano le condizioni generali da un anno all'altro. Come dicevo prima, se c'è un aumento dell'inflazione, e non mi sembra ci sia qualcuno che stia provando a fermare un aumento dell'inflazione e dei costi in generale, e se c'è un aumento, giustamente dico, per i lavoratori e dall'altra parte le altre voci che non decide il Consiglio d'ambito, le decide il governo tramite l'autorità predisposta ARERA, non cambia la modalità di calcolo e la modalità di calcolo della tariffa su tutta Italia è caratterizzata da queste specifiche voci e queste voci aumentano, allora ha una ricaduta sulla tariffa. E i tecnici ieri hanno detto a parità di condizione. Se l'inflazione aumenta, la parità di condizioni non c'è più. Se aumenta il carburante con cui girano i mezzi che raccolgono i rifiuti, la parità di condizioni non c'è più. E non viene limitato questo aumento in un qualche modo. Quindi, e sottolineo, come ho detto prima, che è vero che non c'è stato una diminuzione quest'anno perché sono cambiate le condizioni da un anno all'altro, ma è anche vero che questa modalità ci ha permesso di calmierare maggiormente l'aumento. Sarebbe stato più alto se non avessimo potuto fare queste manovre. Per tutti. Questo è il primo elemento. Ribadisco anche sul discorso di IREN. È una società grande che non mi interessa in questa sede difendere perché credo che nel corso degli anni l'aver dimostrato nei voti in assemblea soci tutte le volte che non ero d'accordo, soprattutto su certe manovre, quindi non è che possa essere accusato di essere quello filo l'amministratore filo IREN, quindi su quello sono tranquillissimo, però dobbiamo dire le cose come stanno. Non è che una società di queste dimensioni decide che parte dell'utile va su un determinato settore piuttosto che su un altro. Non è l'amministratore di condominio che gestisce delle spese, stiamo parlando di una società con ben altre regole, una società quotata in borsa, uno dei più grandi soggetti sul mercato a livello di energia, a livello ambientale, a livello nazionale, con determinate regole, con determinate obiettivi da perseguire, non solo nei confronti dei soci pubblici ma anche nei confronti dei soci privati. Quindi prima di pensare, ipotizzare che si possa così gestire una cosa con questa facilità, sarei davvero cauto, perché non è così, non funziona così. Il riparto degli utili. Poi c'è anche sempre da capire, siccome noi parliamo di tariffe rifiuti, di come si può andare a calmierare o non calmierare, come vai a inserire quella voce, perché non è che nel calcolo nazionale della TARI che stabilisce ARERA c'è la voce tieni conto dei possibili utili di IRN, quando vai a fare il calcolo. Cioè, non andiamo a semplificare all'estremo qualcosa che in realtà è molto più complesso e che ha delle regole molto rigide e precise da rispettare. Consigliere Dall'Aglio.
Io ho la sfortuna di non partecipare alla commissione bilancio, quindi di essere un po' fuori dalle vostre discussioni, però nelle riunioni che abbiamo fatto tra il gruppo di maggioranza è emerso anche quest'anno, io do evidenza, ma anche gli anni scorsi, il grande sforzo che l'amministrazione e gli uffici hanno fatto per, come ha detto l'assessore, calmierare e per non avere dei picchi su alcune fasce di utenze, gestire le differenze tra utenze domestiche e industriali. Quindi mi ricordo gli anni scorsi, lo sforzo è stato fatto anche quest'anno, quindi ne prendiamo atto. E sono d'accordissimo sul discorso di mettere a gara la gestione della raccolta, e faccio anche una proposta: se si potesse anche premiare o comunque premiare i comuni che sono più virtuosi. E quando, come ha detto anche il sindaco, cresce l'inflazione, crescono gli stipendi, cresce la benzina, qualsiasi azienda, purtroppo anche se anche a me, non sono l'avvocato di IRAN, ma qualsiasi azienda si adegua.
Sottolineo un elemento che ha sollevato il consigliere Dall'Aglio. Come comune è già qualche anno che veniamo anche premiati per la qualità della raccolta e i livelli di raccolta che facciamo. Lo diceva prima il consigliere, l'assessore Villa, abbiamo ricevuto 15.000 euro quest'anno, negli altri anni abbiamo ricevuto anche qualcosa di più, o poche migliaia di euro in più, e sono meno non perché siamo peggiorati, ma perché sono altri comuni che sono migliorati e il quantitativo di risorse che si va a dividere sulla premialità è rimasto, è cresciuto un po', ma non tantissimo, e di conseguenza abbiamo diviso la torta tra più partecipanti e di conseguenza qualcosina in meno abbiamo ricevuto. Non è tantissimo, però qualcosa in meno abbiamo ricevuto. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione, al punto 2 all'ordine del giorno. Favorevoli? 9. Contrari? 2. Consiglieri Cocconi e Calzolari. Astenuti? Nessuno. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 9. Contrari? 2. Cocconi e Calzolari. Astenuti? Nessuno. Passiamo dunque al punto 3 all'ordine del giorno, salvaguardia degli equilibri di bilancio. Chiaramente anche il punto 4 è conseguente all'assestamento generale del bilancio 2026-2028. Sapete che ogni anno, entro la fine del mese di luglio, siamo chiamati a verificare ed approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Lascio la parola all'assessore Villa per l'illustrazione del punto.
Allora, l'articolo 193 del testo unico degli enti locali ci impone tutti gli anni di verificare almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, che gli equilibri, che il bilancio ovviamente la verifica viene fatta costantemente, continuamente. Il 31 luglio, diciamo, è un momento di verifica straordinaria in cui si vanno a verificare sia gli equilibri di parte corrente che gli equilibri di parte capitale, sia gli equilibri dei residui, perché anche la parte residui nel bilancio può essere, è molto importante, può provocare ovviamente degli squilibri. E quest'anno, differente all'anno scorso, dove avevamo un disequilibrio, poi conseguentemente stanato con l'assestamento, quest'anno, come si evince dalla relazione predisposta al responsabile del servizio finanziario, siamo perfettamente in equilibrio. La nostra responsabile ha attestato l'inesistenza di squilibri nella gestione, l'inesistenza di situazioni di debito fuori bilancio, ovviamente al 15 luglio, la data in cui ha fatto l'equilibrio, perché poi, come vedremo dopo, tra i punti aggiuntivi della serata c'è il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ma che è successivo perché deriva dagli eventi atmosferici del 23 luglio. E la congruità del fondo crediti di esigibilità, per cui la verifica fatta alla data del 15 luglio, portando poi i dati, facendo, diciamo, una proiezione dei dati al 31 dicembre, e porta la nostra responsabile a testare i perfetti equilibri. Questo è per quanto riguarda le entrate e le spese correnti, con gli stanziamenti attuali, è una proiezione al 31 dicembre, vedete che l'equilibrio di parte corrente sia attuale che proiettato il 31 dicembre è pari a zero, quindi è esattamente in equilibrio, così come anche le entrate di parte capitale. E per quanto riguarda le entrate e le spese di conto capitale, e per quanto riguarda anche la gestione di residui, anche qui siamo perfettamente in equilibrio, per cui non c'è bisogno di nessuna manovra di riequilibrio, sia come specificato nelle conclusioni e alla relazione che è legata alla proposta di delibera.
Grazie Assessore, chiedo se ci sono interventi. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del punto 3 all'ordine del giorno. Favorevoli? 9. Contrari? 2. Consiglieri Cocconi e Calzolari. Astenuti? Nessuno. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 9. Contrari? 2. Cocconi e Calzolari. Astenuti? Nessuno. Passiamo dunque al punto 4 all'ordine del giorno, assestamento generale del bilancio 2026-2028, quarta variazione e approvazione. Lascio la parola all'assessore per l'illustrazione.
Allora, l'assestamento generale del bilancio, se il comune è in disequilibrio, ovviamente è direttamente collegato, quest'anno è semplicemente una variazione. Dopo aver verificato il mantenimento degli equilibri, sono state verificate anche tutte le previsioni di bilancio, gli stanziamenti, e abbiamo operato la quarta variazione. Le prime due variazioni le avevamo già fatte con il Consiglio Comunale del 20 marzo, la prima, del 29 aprile la seconda e del 5 giugno la terza. Quindi questa è la quarta variazione, dove nella parte corrente siamo andati a registrare 52.000 euro in più dal recupero evasione IMU, 30.000 euro in meno dal conto energia, 20.000 euro in meno nel fondo equità a livello dei servizi, 10.000 euro in più nei proventi vendita di impianto fotovoltaico, 12.000 euro come dividendo straordinario AGAC infrastrutture. Questa è la parte relativa alle entrate correnti. Sulle spese correnti abbiamo aggiornato le previsioni per 80.000 euro in più, 78.000 vanno all'Unione, 35.000 euro sono maggiori spese per utenze, 44.000 euro sono stati risparmiati dall'ASP, 9.111 euro sono maggiori spese per la gestione della tariffa rifiuti, non sono maggiori spese ovviamente, ma sono quei 9.111 euro che abbiamo inserito nel piano economico finanziario per ridurre ulteriormente la quota a carico degli utenti, e 1.339 euro per spese diverse. Queste sono le entrate e le spese correnti. Per quanto riguarda invece la parte capitale, quanto riguarda la parte capitale è stato fatto un intervento di 260.000 euro, tutti finanziati con avanzo di amministrazione, di cui 32.000 euro sono stati inseriti nella manutenzione straordinaria impiantistica del campo sportivo, 74.000 euro sono nell'impiantistica e nella manutenzione degli immobili comunali, 56.000 euro nella casa protetta, 10.000 euro trasferiti all'Unione e 88.000 euro sulla manutenzione straordinaria della viabilità. Questa è la quarta variazione di bilancio che, proprio perché coincide con l'equilibrio, viene chiamata di assestamento.
Grazie Assessore. Ragionando un attimo sulla parte in conto capitale della variazione, sottolineo che portiamo avanti quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo dati per questa annualità, quindi dalla manutenzione straordinaria del campo sportivo all'intervento rilevante che riguarda la gestione delle acque sulla frazione di Meletole, che partirà nel mese di settembre, oltre alla conclusione dei due grandi lavori che da qualche anno si è portato avanti, il collegamento ciclabile tra Cogruzzo e Meletole Castelnuovo e la biblioteca comunale. Come si evince però dai numeri, abbiamo dovuto affrontare negli ultimi mesi anche alcune criticità non da poco, penso soprattutto sull'impiantistica di varie strutture comunali. Abbiamo dovuto intervenire in modo, dobbiamo intervenire in modo straordinario su vari impianti di raffrescamento, perché questo caldo anomalo ha messo in difficoltà vari impianti e adesso siamo a livelli di sostituzione di alcuni. In altri stiamo pensando concretamente, portando avanti l'installazione di nuovi impianti laddove prima non c'erano, penso su tutte le scuole dell'infanzia, asili nido, sono tutte attività che comunque nel nostro comune offrono servizi fino alla fine del mese di luglio. Avevamo in alcuni casi già fatto degli interventi con i ventilatori, quelli a pale a soffitto, ma non bastano con questo caldo, quindi stiamo andando avanti a progettare, portare avanti nuovi interventi che sicuramente hanno un costo, oltre appunto a tutti quelli che abbiamo la necessità di sostituire, soprattutto in alcuni edifici particolarmente delicati per l'utenza che viene ospitata. Poi ci sono delle manutenzioni anche qui straordinarie che riguardano soprattutto la casa residenza anziani ed altre situazioni molto specifiche, quindi al momento riusciamo a garantire quelli che erano gli obiettivi principali dell'annualità, però allo stesso tempo dobbiamo far fronte a tante spese straordinarie che sono venute avanti per fattori esterni di cui ci stiamo facendo carico. Chiedo se ci sono interventi. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del punto 4 all'ordine del giorno. Favorevoli? 9. Contrari? 2. Cocconi e Calzolari. Astenuti? Nessuno. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 9. Contrari? 2. Cocconi e Calzolari. Astenuti? Nessuno. Passiamo dunque al quinto punto all'ordine del giorno, regolamento comunale dei centri educativi pomeridiani, approvazione. Qui andiamo a rinnovare, adeguare il regolamento che avevamo già per il nostro centro educativo pomeridiano, che come sapete era diviso in due parti, uno su invio della scuola che riguardava ragazzi sia delle elementari che delle medie, uno invece su richiesta delle famiglie, un servizio a pagamento per i ragazzi delle scuole elementari. Rinnoviamo il regolamento, cogliamo questa occasione perché andiamo a inserire un servizio in più, un servizio su richiesta delle famiglie che avrà un suo costo di pagamento rivolto alle scuole medie, visto che abbiamo appurato che c'è questa richiesta da parte delle famiglie e vogliamo provare a strutturare e dare anche questa nuova possibilità. Lascio la parola all'assessore Guatteri per illustrare il punto.
Grazie, buonasera.
come anticipato dal sindaco e anche come illustrato durante la commissione consigliare, abbiamo revisionato il regolamento di tutti i centri educativi pomeridiani, inserendo anche il nuovo servizio che partirà quest'anno per la prima volta in forma sperimentale a settembre, per il prossimo anno scolastico, con questo servizio rivolto specificatamente agli alunni della scuola secondaria di primo grado. L'attività si svolgerà, salvo variazioni, ma al momento insomma sarà strutturata in questo modo, per 3 pomeriggi a settimana, per 2 ore, indicativamente dalle 14 alle ore 16, probabilmente nei locali della scuola secondaria, e sarà gestito da educatori professionali. Educatori professionali che garantiranno la loro presenza sia per lo svolgimento dei compiti che nell'orario della cosiddetta pausa pranzo. Non abbiamo previsto la mensa perché comunque la fascia d'età è diversa, però abbiamo la possibilità in questo modo, con la presenza di personale qualificato, di accogliere i ragazzini i cui genitori magari per motivi di conciliazione di tempi di vita e di lavoro non sempre hanno la possibilità di lasciarli a casa da soli, quindi li accogliamo all'interno dei nostri locali, dei locali scolastici. Ovviamente il servizio sarà a pagamento e sarà attivato con un numero minimo di iscrizioni che corrisponde circa a 14 ragazzini, fino ad un massimo di 24-25. In caso di richieste ulteriori abbiamo dei criteri che delibereremo e che approveremo come giunta, che non si discostano molto da quelli già attualmente in vigore per gli altri servizi dei centri pomeridiani, quindi il non solo scuola, no perché è su invio della scuola, l'immensamente, che applicheremo nel caso in cui ci siano appunto richieste successive. Naturalmente se ci saranno ragazzi che non potranno essere accolti, saranno collocati in una lista d'attesa e alla quale che cercheremo poi di scorrere in caso di ritiri. All'interno del regolamento naturalmente abbiamo anche confermato, consolidando il lavoro di rete che già esiste ed è in essere tra l'istituto comprensivo e il servizio, perché giustamente le famiglie devono appunto, e anche i ragazzi devono cogliere che c'è una netta correlazione fra la loro presenza all'interno della scuola al pomeriggio durante la fase di svolgimento dei compiti e il loro rendimento scolastico, nonché il comportamento. A tal proposito abbiamo regolamentato per la prima volta anche l'utilizzo dei cellulari, che abbiamo previsto di escludere nelle 2 ore di svolgimento dei compiti. Poi naturalmente insomma, sono a disposizione se ci sono altri quesiti.
Grazie Assessore. Andiamo dunque ad ampliare l'offerta formativa pomeridiana con un nuovo servizio. Diamo delle occasioni più ai ragazzi in primis, perché quando parliamo di questo tipo di servizi ci basiamo soprattutto su di loro e anche alle famiglie, per conciliare meglio i tempi di vita con quelli lavorativi. Chiaramente sono servizi, come dicevamo, su invio delle famiglie con un costo, ma sono previste anche eventualmente aiuti e agevolazioni per quelle famiglie che si trovano in difficoltà economica, e questo nuovo servizio si inserisce all'interno di una rete di offerta, quella gestita direttamente dal Comune, che tra l'altro quest'anno è stata ulteriormente ampliata, perché il servizio per le elementari su invio delle famiglie aveva una lista di attesa rilevante e abbiamo dato la possibilità, aumentando i posti, di accogliere tutte quante le famiglie che lo richiedevano. Ricordo che tra le altre cose, visto che se ne era dibattuto all'inizio del mandato della precedente legislatura, è un servizio che rimane molto attivo nonostante ormai abbia preso pienamente piede a Castelnuovo anche il tempo pieno, quindi sono tutti servizi che si aggiungono a quella che è l'offerta formativa statale. E oltre a quello, negli anni sono consolidate anche delle collaborazioni con altri dopo scuola che vanno ad aiutare ragazzini in difficoltà difficoltà e che magari non riescono in prima battuta ad accedere ai servizi, quelli su invio della scuola, quindi ci sono convenzioni, accordi, protocolli d'intesa con sia su Meletole, con l'associazione Meletole, che con Caritas parrocchiale. Quindi c'è una rete che collabora nel cercare di dare ai nostri ragazzi più strumenti e più possibilità possibili affinché che nessuno rimanga indietro. Chiedo se ci sono interventi. Se non ci sono interventi, passiamo dunque alla votazione del punto 5 all'ordine del giorno. Favorevoli? 11. Per controprova, contrari e astenuti, votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 11. Controprova, contrari, astenuti, nessuno. Approvato all'unanimità anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Passiamo ora al punto 6 all'ordine del giorno. Presa d'atto di interventi edilizio da eseguire in via San Biagio numero 75 Castelnuovo di Sotto, approvazione convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 14.5. Allora, parliamo dell'area industriale ex COP7 che è stata acquisita a seguito del fallimento della cooperativa, un'area che aveva in dote, diciamo, rilevanti cubature per importanti ampliamenti, senza bisogno di passare da particolari permessi, se non quello di fare una verifica, che doveva essere una verifica che passa da un permesso di costruire convenzionato sullo stato delle dotazioni territoriali presenti all'interno dell'area in cui si va a intervenire, all'interno del comparto. Dentro il comparto chiaramente era già tutto ampiamente urbanizzato, sia dal punto di vista dei servizi, sia dal punto di vista dei parcheggi in dotazione necessari. Erano però emerse nel tempo, da quando lo stabilimento si è rimesso in funzione con le nuove società e con la nuova tipologia di lavoro, alcune criticità fuori comparto su cui abbiamo voluto ragionare insieme alla proprietà per trovare in questa occasione un accordo utile per la collettività. In particolare è prevista, come avete visto, una cifra di 900.000 euro. Queste risorse vanno in prima battuta, come è specificato, per la realizzazione del tratto ciclopedonale che collega l'ultima parte della zona industriale su via San Biagio, quella dove termina oggi attualmente il passaggio ciclopedonale, che va a collegarsi con appunto quest'altra pezzo di area industriale proprio in via San Biagio, evitando che così l'utenza a piedi o in bicicletta transiti per la strada provinciale, per l'ex strada provinciale oggi comunale, e attraversi la rotatoria che c'è all'ingresso del paese, anche perché soprattutto in certi periodi dell'anno, quando le giornate si accorciano, la visibilità cala e la situazione diventa particolarmente pericolosa. La società dunque verserà al comune queste risorse, avete visto in che modo sono rateizzate queste risorse, le somme eccedenti, visto che siamo ancora in fase, dovremo partire con la progettazione e partiremo subito con la progettazione, poi andare alla realizzazione, passando probabilmente da questo consiglio per mettere il vincolo preordinato agli espropri, perché dovremo espropriare alcuni terreni per la realizzazione. Le somme eccedenti siamo d'accordo di sfruttarle per, diciamo, un altro tipo di mitigazione di carattere ambientale che riteniamo particolarmente necessario e utile per la nostra comunità, che è la riqualificazione del Parco Rocca. Quindi questo è un po' gli impegni che si prende la società nel versare queste risorse. nel rinunciare anche allo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per una possibilità che la DAL del 2018 dava alle attività produttive e non solo, quindi rinunciano allo scomputo e rimane tutto nei versamenti che andranno a fare il comune di volta in volta, perché l'accordo prevede un permesso di costruire convenzionato sul primo stabile produttivo che andranno a realizzare e al contempo un planning volumetrico che contempla quelli che saranno i successivi interventi che andranno a permesso di costruire diretto, in quanto rimane in vigente la convenzione che noi oggi andiamo ad approvare. Chiaramente, trattandosi di un intervento diretto, seppur convenzionato, si tratta di uno di quegli interventi che è ancora fattibile, perché è previsto all'interno del nostro attuale PRG anche in questa fase transitoria verso i nuovi piani urbanistici, dove non possiamo fare varianti, solamente ciò che è già previsto nel piano possiamo dargli termine, salvo alcune eccezioni, ma questo rientra tra le cose a cui possiamo dare seguito. Sono previste tutte le dovute garanzie fideiussorie, perché come sempre accade, quando uno prende un impegno con la pubblica amministrazione deve garantire anche le necessarie fideiussioni laddove si vanno a rateizzare delle risorse. Chiedo se ci sono domande, interventi. Se non ci sono domande, passiamo dunque alla votazione del punto 6 all'ordine del giorno. Favorevoli? 11. Per controprova, contrari e astenuti, nessuno. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 11. Controprova, contrari, astenuti, nessuno. Approvato all'unanimità anche l'immediata eseguibilità del punto 6 all'ordine del giorno. Passiamo dunque al punto 7 all'ordine del giorno. Piano particolareggiato di iniziativa privata denominato PP11. Con accesso da via San Biagio a Castelnuovo di Sotto, in zona D1 artigianale industriale, edificata e di completamento, integrazione alla convenzione urbanistica. Il piano, come avete visto dagli atti, il PP11 che si trova su via San Biagio, è un piano particolareggiato, termine in disuso perché non fa più parte nelle terminologie, nelle tipologie di intervento della nuova legge regionale, che però è tuttora in vigore per qualità del fatto che non è ancora scaduto. L'ultima approvazione della sua ultima evoluzione, perché in realtà è un piano che parte già dal piano precedente all'ultimo PRG, che con il PRG del 98-99 ha visto una successiva evoluzione e poi altri cambiamenti, l'ultimo dei quali nel 2012. Hanno una durata solitamente di 10 anni, ma in mente ci sono state delle proroghe date prima dal Covid, poi dall'aumento dei prezzi del conflitto in Ucraina, che ha generato appunto delle proroghe di validità su questa tipologia di atti. Di conseguenza il piano è tuttora vigente, resta il fatto, come dicevo prima, che però noi non lo possiamo andare a modificare, abbiamo solamente la possibilità di attuare ciò che il nostro piano regolatore già stabilisce, sempre perché siamo ancora nella fase transitoria verso il nuovo piano urbanistico. In particolare sono due le integrazioni che andiamo a fare. Uno è la sottoscrizione con gli impegni già previsti in origine di uno dei due soggetti promotori del piano, che è la ditta Atlantic, che non aveva sottoscritto per scelte industriali proprie il precedente piano, l'ultimo accordo, quello del 2012. Ora ha la necessità di fare delle valutazioni in merito al proprio ampliamento e quindi per avere la possibilità di presentare i relativi permessi di costruire deve sottoscrivere l'accordo originale del 2012 e farsi carico di quelli che erano gli impegni, quindi il completamento del ciclo pedonale che oggi si interrompe al fine delle proprietà di Atlantic, che è l'altro soggetto attuatore e proponente del piano, la cassa di laminazione delle acque e le dotazioni territoriali a livello di parcheggi e la sua quota parte della rotatoria, la rotatoria quella che in previsione dovrà collegare la strada di variante per il consorzio agrario, che era un'opera di piano e quindi in carico a tutti e due i proponenti, chiaramente i costi divisi per quota parte in base alla grandezza di attuazione del piano che aveva ogni soggetto. È innegabile che la parte più grande del piano è in capo ad IRMEC e una quota minore è in capo ad Atlantic. Per questo vedete anche all'interno della convenzione qual è la quota di percentuale che Atlantic deve andare a riconoscere ad IRMEC. L'altro elemento importante che entra in questa integrazione è la richiesta che viene avanti da tempo da parte di IRMEC di avere in disponibilità una strada chiusa che costeggia la proprietà dell'azienda e si trova esattamente a metà tra IRMEC e Atlantic, è una strada che viene utilizzata di servizio soprattutto per la ditta e per i mezzi pesanti che si devono fermare negli stabilimenti. Avevano la necessità di arrivare a chiuderla o comunque gestirla in modo diverso, però nell'accordo era previsto che dovesse essere urbanizzata, quindi completate le opere con illuminazione e quant'altro, e ceduta al comune che si sarebbe fatto carico di una strada chiusa che non portava a situazioni particolari di interesse generale. Essendo una dotazione territoriale all'interno di un piano e poi a maggior ragione in questo periodo in cui non possiamo fare delle variazioni sostanziali al piano, non si poteva monetizzare. Già sarebbe stato complicato, se non impossibile nei fatti, andarla a monetizzare prima, a maggior ragione in questa fase. Quindi l'unica strada che in questi anni si era ipotizzata era quella di arrivare ad una permuta. Il comune deve avere in cambio un bene. Se non ha la strada deve essere dato un bene chiaramente di interesse pubblico. L'interesse pubblico predominante lo vediamo in due modi. Il primo è a livello economico, avete visto che è allegata una perizia, il valore della strada e il valore dell'immobile che entrerà in possesso nel comune a seguito della permuta è superiore. Poi c'è un valore anche a livello sociale e quindi delle finalità sociali. È chiaro che avere a disposizione uno stabile da mettere a disposizione della collettività ad uso culturale e ricreativo è maggiore rispetto a una strada chiusa che non porta a luoghi di interesse collettivo. Ecco. Di conseguenza, quando nel ragionare insieme ad IRMEC quali potevano essere le soluzioni e ci è stato proposto questo su immobile di proprietà, abbiamo ritenuto fosse un'occasione importante anche per arrivare ad una rigenerazione urbana di un luogo del paese, del centro storico, che in questo momento è particolarmente deteriorato, e poter riaprire alla collettività un luogo come l'ex bar cooperativa, che è stato per anni uno dei principali luoghi di incontro e di socialità del nostro paese, rappresenta un valore aggiunto a livello collettivo che riteniamo essere importante. Questi sono sinteticamente, questo è il contenuto della proposta della nuova integrazione a PP11, a nostra disposizione per domande o richieste di chiarimenti. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del punto 7 all'ordine del giorno. Favorevoli 11, controprova, contrari, astenuti, nessuno. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli 11, controprova, contrari, astenuti, nessuno. Quindi approvata l'unanimità anche l'immediata eseguibilità del punto 7 all'ordine del giorno. Prima di passare alle comunicazioni, recuperiamo i punti integrativi all'ordine del giorno, che avevo già preannunciato, se vi ricordate, in sede di commissione, che sarebbero giunti. Se siete d'accordo, li trattiamo, la discussione la facciamo congiunta dei punti, visto che sono concatenati, chiaramente la votazione sarà distinta. Come accennava prima anche l'assessore Villa, si tratta di interventi a seguito delle calamità naturali che sono avvenuti lo scorso 15 luglio. Fortunatamente a livello generale noi abbiamo avuto una situazione più tranquilla rispetto ad altre realtà del territorio, ma comunque alcuni piccoli danni li abbiamo avute, soprattutto sulla gestione, diciamo, della parte verde, arborea, che ha richieduto alcuni interventi straordinari. Dovremo fare degli interventi straordinari sui due cimiteri e dovremo ripristinare anche dell'illuminazione pubblica che ha subito danni su via San Leonardo. Lascio la parola all'assessore Villa per illustrare il dettaglio della variazione.
Allora, si tratta di un debito fuori bilancio. Il debito fuori bilancio non è assolutamente grave quando deriva da un'emergenza come in questo caso. Sono somme che non sono state previste ovviamente in bilancio perché non erano prevedibili. Nel momento in cui abbiamo l'emergenza idrogeologica, ovviamente andiamo a stanziare queste somme non seguendo i criteri proprio perché c'è l'emergenza, non seguendo i criteri previsti dalla normativa. Proprio per questo motivo dobbiamo poi portarle in consiglio comunale per riportare l'iter corretto e dobbiamo darne menzione alla Corte dei Conti. In questo caso, nel giorno del 15 luglio abbiamo avuto questa emergenza idrogeologica. Per noi si tratta di somme abbastanza contenute, sono 12.810 euro, IVA compresa, che andiamo a riconoscere ai sensi dell'articolo 191 del testo unico degli enti locali, e ovviamente andiamo a finanziare con la proposta successiva, la proposta 29, facendo la quinta variazione del bilancio di previsione e utilizzando l'avanzo di amministrazione libero per finanziarle.
Quindi avete visto la cifra, sicuramente è limitata, e andiamo appunto ad intervenire in modo puntuale laddove c'è necessità. Chiedo se ci sono interventi. Passiamo allora dunque prima alla votazione del punto 8 all'ordine del giorno. Favorevoli 11, controprova, contrari, astenuti, nessuno. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli 11, controprova, contrari, astenuti, nessuno. Approvato il punto 8 all'unanimità. Votiamo dunque anche la quinta variazione al bilancio di previsione, punto 9. Favorevoli 9, contrari, contrari nessuno. Astenuti 2, consiglieri Cocconi e Calzolari. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli 9, contrari nessuno. Astenuti 2, consiglieri Cocconi e Calzolari. Passiamo dunque all'ultimo punto All'ordine del giorno, comunicazioni del Presidente. Devo dare comunicazione al Consiglio della deliberazione di Giunta Comunale numero 32 del 16 luglio 2026 ad oggetto terza variazione compensativa al bilancio di previsione 2026-2028. Poi devo comunicarvi che quest'oggi abbiamo approvato in giunta il nuovo DUP, il nuovo documento unico di programmazione per l'annualità 27-29. Chiaramente entreremo nel merito a settembre, quando andremo a discutere dopo che ne avete preso visione, perché il giorno 30 andremo a depositarlo, quindi potrete iniziarlo a vedere. Sarà sicuramente un documento che va verso una fine di legislatura, perché l'annualità sono quelle a cavallo tra la fine di questa legislatura e l'inizio della nuova. Abbiamo comunque però in questo finale di legislatura alcuni lavori importanti da mettere avanti e comunque da iniziare a programmare, e dando anche una continuità con quelli che sono gli impegni che c'erano nelle precedenti stesure del documento. Aggiungo altre due brevi comunicazioni, sempre al fine della massima trasparenza in merito a quello di cui avevo dato comunicazione nel precedente Consiglio Comunale. Con determinazione protocollo numero 4369 in data 17 luglio 2026, la responsabile dello sportello unico delle attività produttive è stata conclusa con esito negativo la conferenza dei servizi decisori inerente al parco fotovoltaico Castelnuovo Nord, situato tra via Argine Canalino, via Prato Bovino e via Limido, di cui appunto vi avevo dato comunicazione nella scorsa adunanza. Non vi erano le condizioni, si è ritenuto, a livello tecnico, come sempre, in questa tipologia di conferenze, per poter proseguire nell'istruttore e darvi il nulla osta, in quanto si trattava appunto di zone dedicate all'agricoltura per finalità con prodotti tipici territoriali e IGP. L'altra comunicazione la vado a dare per completezza, visto che non erano presenti membri nella minoranza all'interno della commissione competente nell'ultima seduta. Come annunciato nella seduta della Commissione economico-territoriale del 24 luglio 2026, nei prossimi giorni la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, procederà con l'assunzione del nuovo piano urbanistico generale. A seguire si provvederà con la pubblicazione del piano sul Buret e sul sito istituzionale, e partiranno i 120 giorni dedicati alla raccolta delle osservazioni da parte della cittadinanza. Successivamente sarà chiamato ad esprimersi il Consiglio Comunale tramite la deliberazione di adozione del nuovo piano. Ricordo che nel periodo successivo all'assunzione e fino al momento della formale adozione rimarrà in vigore l'attuale PRG, con le limitazioni previste per questa fase del periodo transitorio della normativa regionale. Si conferma in questa sede, come già preannunciato nella già citata seduta della Commissione competente, l'intenzione di concordare con il consigliere Speroni in qualità di presidente di convocare un'apposita adunanza del mese di settembre della commissione per illustrare il contenuto del piano che andremo ad assumere. Ricordo altresì che nell'ultima fase della successiva adozione, prima di giungere alla definitiva proposta di approvazione di competenza del consiglio, quindi avremo due passaggi in consiglio comunale, prima l'adozione e successivamente l'approvazione definitiva del piano, dovrà pervenire il parere vincolante del CUAV, Comitato Urbanistico di Area Vasta, che vede tra i suoi principali componenti la provincia e la regione. Quindi noi oggi, dopo che avremo assunto il piano nei prossimi giorni, raccoglieremo le osservazioni verranno controdedotte, inserite laddove si possono accettare all'interno del piano, e il piano dovrà essere adottato dal Consiglio Comunale. Una volta che l'abbiamo adottato, scatta la salvaguardia e il nostro piano dovrà ricevere l'ultima valutazione appunto dal Comitato Urbanistico di Area Vasta, con provincia, regione, in primis e anche altri enti competenti, che dovranno dare un parere che sarà vincolante poi quando andremo ad approvare definitivamente il nostro piano. Le comunicazioni sono finite, non ci sono più punti all'ordine del giorno, non mi resta che augurarvi buone vacanze visto il periodo. Grazie a tutti e buona serata.